corso, mentre vi parliamo, all'HAC di Lugano il convegno Inquinanti Eterni, ci soffermeremo su questa parola, nelle acque italo-svizzere. È un tema, parrebbe, come dire, in superficie, molto molto tecnico, ma ha delle ricadute naturalmente sulla vita di tutti i giorni. Si tratta di una giornata di lavoro dedicata ad un nemico piuttosto insidioso che passa sotto il nome tecnico, per l'appunto, di PFAS, sostanze chimiche che ormai si trovano ovunque, dalle pentole antiaderenti agli indumenti, alle scarpe impermeabili, fino ad alcuni imballaggi alimentari, nei pesticidi e nell'acqua che esce dal rubinetto. L'evento è organizzato dalla Fondazione Erika e si occupa di divulgazione scientifica, in particolare sui PFAS, PFAS, attraverso congressi internazionali, podcast e varie pubblicazioni. Non tutti, infatti, sono a conoscenza dell'impatto che hanno i PFAS sull'uomo e sull'ambiente, così presenti purtroppo nel nostro quotidiano.
Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti Cristina, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Quindi la giornata di oggi è dedicata in particolare ad un confronto tra Italia e Svizzera e riunisce esperte ed esperti in ambito accademico, industriale ed istituzionale. Con noi due ospiti, ben ritrovato Nicola Solcà.
Buongiorno.
Rappresentante della Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere e benvenuto Daniele Borbone. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Coordinatore della Commissione Acque Potabili Utilitalia e amministratore delegato di Acqua Novara VCO, e che ci aiuterà di fatto a raccontare come anche, diciamo, il fronte italiano. Solcà, iniziamo prima di tutto proprio da questi inquinanti eterni. Che cosa sono e dove si trovano? I PFAS, giusto? Si dice così?
Sì, si dice così. È stato un po' accennato appunto nella vostra introduzione. Si trovano un po' dappertutto, purtroppo, lo vediamo nell'ambiente, però anche a monte negli utilizzi si trovano in moltissimi prodotti, è una famiglia molto vasta di singole sostanze, si stimano diverse migliaia, ma è una lista che probabilmente non è ancora, diciamo, completa, se ne scoprono appunto di applicazioni sempre in continuo. E appunto si ritrovano, come dicevo, lo vediamo in questi ultimi anni nell'ambiente, e alcuni di questi composti sono anche oggi riconosciuti per essere più problematici di quello che si pensava una volta, quindi ecco che questo tema arriva così in maniera molto dirompente sui tavoli dei nostri lavori. Io rappresento anche l'autorità della protezione dell'ambiente del Canton Ticino, quindi è un tema di assoluta attualità ambientale.
Ecco, lei, Solcà, parla di problematicità. Allora, Daniele Borbone, che rischi corre l'uomo e la natura con la diffusione dei PFAS?
Beh, una doverosa premessa è che noi ci muoviamo nel solco di una direttiva europea che regolamenta in questo momento in particolare il tema delle acque potabili. Su questa direttiva venivano normate 20 di queste sostanze con dei limiti precisi, e questi limiti entreranno in vigore poi nei singoli paesi dell'Unione progressivamente a partire dall'anno prossimo. In Italia in realtà rispetto a queste 20 sostanze ne sono state ampliate a 24 e poi a 30, quindi in modo più cautelativo rispetto alla normativa di riferimento, e sappiamo che con l'entrata in vigore di questi limiti dovremo agire necessariamente per rimuovere queste sostanze dalla matrice che poi tutti quanti noi beviamo, perché ce ne sono alcune, in particolare 4, che sono pericolose per l'uomo perché possono interferire con la nostra salute in modo diretto. E per questo esistono dei limiti molto più specifici per queste 4, sulle quali stiamo lavorando tutti per monitorarle in questa fase in vista dell'entrata in vigore dei limiti che, come detto, saranno formalmente previsti a partire dal gennaio del 2026.
Ecco, sotto il profilo normativo, evidentemente la Svizzera, se si parla di direttive europee, non è tenuta naturalmente ad accoglierle, non deve o non vuole o non può. Che cosa fa la Svizzera da questo punto di vista? Se ci soffermiamo sulla direttiva europea che ha individuato tutta una serie di elementi contro i quali, come dire, tra virgolette, combattere, esiste un omologo svizzero sul CA?
Sì, esiste. Come dice lei, appunto, la Svizzera è uno Stato indipendente, però è molto attenta a quello che succede in Europa, evidentemente, e quindi questo si riflette abbastanza bene, diciamo, nelle normative svizzere, che per esempio la fonte, ecco, riprende con penso nessuna eccezione, o se ci sono proprio dei dettagli, le imitazioni che vivono in Europa. E anche appunto recentemente, lo scorso anno, ha ripreso per esempio i valori che vigono in Europa da quel momento, anche per le derrate alimentari di origine animale, che sono appunto uno dei veicoli, oltre all'acqua, che però, ecco, sono uno dei veicoli sicuramente importanti per l'esposizione della popolazione, le possibili esposizioni della popolazione. Ecco, per l'acqua potabile anche in discussione, ci sono dei valori in Svizzera, in discussione un inasprimento proprio per, diciamo, arrivare allo stesso livello di protezione che vige in Italia. E più in generale, ecco, comunque, questo è stato un po' anche accennato in questa mattina nelle presentazioni che ci hanno preceduto, diciamo, una grande discussione che è attuale in Svizzera è anche come normare, sono dei lavori in corso, come normare tutta la parte ambientale, quindi quello che può essere applicato per esempio ai rifiuti, piuttosto che requisiti che possono essere imposti o necessari alla qualità del suolo, piuttosto che agli scarichi, per esempio. Ecco, quindi sono dei lavori in corso, mi sento di dire, sia in Svizzera sia in Europa, un po' di pari passo, che sono in continuo aggiornamento e che necessitano anche di continui aggiornamenti.
Dunque c'è un sostanziale allineamento tra le direttive europee e quelle svizzere. In Svizzera si riflette sulla necessità di normare tutta quella parte ambientale che ha un impatto anche sulla nostra vita. Solca, un'ultima questione, vorrei restare a lei sul nostro territorio: dove si trovano questi inquinanti? In questa giornata di lavoro parlate soprattutto della loro diffusione nelle acque, qual è l'impatto qui da noi?
Sì, il cantone, magari ritorno un po' su una comunicazione, un comunicato che è stato diramato nello scorso mese di giugno, ecco, ha così presentato un primo rapporto dei residui di PFAS in diverse matrici del Canton Ticino, quindi per esempio il suolo, le acque, per esempio anche la fauna ittica. Ecco, per fare un po' il primo punto della situazione appunto su questa diffusione nel nostro territorio. Ecco, una diffusione, diciamo, piuttosto estesa, ma questo è, diciamo, comune purtroppo al resto della Svizzera e anche probabilmente all'Europa. Quindi adesso, se vogliamo restare sul generico, osserviamo una contaminazione di base diffusa un po' in diverse matrici, e poi appunto magari dei problemi puntuali, come sono stati quelli che ci hanno un po' accompagnato nella cronaca negli ultimi 4-5 anni, per esempio l'inquinamento della falda Chiasso, piuttosto che la problematica legata alla galleria di base ferroviaria del Monte Ceneri. Ecco, alcuni episodi che appunto sono anche emersi un po' grazie a queste attività di monitoraggio che abbiamo promosso.
Daniele Borbone, andiamo appunto in Italia, sul fronte italiano. La sua zona di competenza è il Novarese. Ecco, qual è la situazione delle acque lì?
Beh, noi abbiamo come competenza per la nostra gestione le province di Novara e di Verbania, e quindi anche il Lago Maggiore, che è un lago che è di interesse reciproco e sul quale, anche in esito al convegno di oggi, come diceva giustamente il collega dell'autorità svizzera, che dovremmo iniziare a lavorare insieme in una logica sinergica. Noi abbiamo mappato oltre 2000 punti nelle province di Novara e di Verbania, sia per le parti che riguardano le acque idropotabili, sia per quanto riguarda gli scarichi delle attività produttive, e vorrei concentrarmi un attimo su questo aspetto. In particolare, gli scarichi delle attività produttive, abbiamo riscontrato come un'azienda su quattro abbia nei suoi scarichi la presenza di sostanze perfluoralchiliche, e queste sostanze poi sono persistenti, perché quando entrano nella matrice idrica attraverso gli scarichi poi ci rimangono e arrivano fino ai nostri impianti e poi conseguentemente nelle acque superficiali. Bisogna lavorare, ed è uno degli argomenti che affrontiamo oggi, sempre più a monte, monitorare e individuarle nei cicli produttivi, rimuoverle quando possibile dai cicli produttivi, sostituendole eventualmente con altre meno pericolose per l'ambiente e per l'uomo, e conseguentemente lavorare a 360 gradi in un'ottica preventiva. E questo, nell'ottica di sinergia anche italo-svizzera, è qualcosa su quale ci impegniamo anche in esito al convegno di oggi a collaborare nel modo più diffuso possibile.
Vorrei porre una domanda ad entrambi, perché qui le questioni che vengono sollevate anche in questa ultima risposta da Daniele Barbone è soprattutto sulle questioni della persistenza di questi elementi, è il lavoro di individuazione degli elementi inquinanti e eventualmente politiche di prevenzione, andando a monte, cercando sempre più a monte laddove questi elementi vengono immessi nei sistemi. Qual è il rapporto, parlando di appunto prevenzione, qual è il rapporto, il livello della discussione con le industrie, le aziende che a livello primario poi contribuiscono perché devono, perché vogliono ancora una volta ad inserire questi elementi nei sistemi? Che tipo di dialogo c'è? Magari partendo con Solca.
No, ci siamo sovrapposti nella risposta. Sì, no, il dialogo comunque è costante. Secondo me è chiaro che è prioritario è un po' quello che sono appunto le basi legali e il loro aggiornamento. Appunto, secondo me è una discussione molto aperta sia in Europa sia in Svizzera, appunto alla fonte dovrebbero essere appunto le misure più efficaci per evitare poi i problemi che possiamo riscontrare a valle. Quindi diciamo lo stringere o il chiudere il rubinetto alla fonte maggiormente è probabilmente la prima cosa da fare. La domanda è, e qui sono le discussioni difficili che sono aperte, la domanda è quanto chiuderlo, perché appunto ci sono o ci sarebbero ancora delle applicazioni, come dire, quasi insostituibili di determinati PFAS o di determinate applicazioni, e quindi ecco, diciamo, la scelta politica di quanto mettere in alta l'asticella o bassa è una scelta difficile, che però è determinante anche per quello che sarà, diciamo, la problematica dei prossimi anni. Ecco, al di là di queste normative e di questa discussione che appunto è in corso, è chiaro che si può far molto, si deve magari anche fare molto su base di scelte volontarie. Appunto abbiamo anche la ricerca che sviluppa dei materiali magari alternativi, appunto alcune applicazioni abbiamo detto sembrerebbero insostituibili, però ecco, con lo sviluppo di alternative diventano di colpo sostituibili, e quindi ecco, delle aziende possono fare anche delle scelte appunto per diciamo accelerare questa necessaria sostituzione. E qui chiaramente ecco, sta un po' nel dialogo e nella disponibilità di tutti a trovare delle soluzioni.
Daniele Barbone, sì, ecco, infatti.
Mi piacerebbe sottolineare un lavoro che abbiamo svolto in accordo e in collaborazione con le associazioni datoriali. Abbiamo coinvolto Confindustria, Confartigianato, l'Associazione Piccole Imprese in tavoli di confronto nel quale in modo trasparente venivano messi sul tavolo i dati che riuscivamo a costruire di monitoraggio delle varie matrici idriche, degli scarichi industriali, per capire esattamente dove era possibile agire in collaborazione con le aziende dei vari distretti territoriali di riferimento. Abbiamo trovato disponibilità e interesse. È chiaro, ci sono ambiti nei quali queste sostanze sono sostituibili e ambiti nei quali è più difficile farlo. Il primo passo è individuarle, il secondo è distinguere tra questi due segmenti, perché evidentemente non si può fare un ragionamento comune per settori disparati tra di loro con usi diversificati. C'è disponibilità dal mondo imprenditoriale, si tratta di lavorarci in un'ottica di sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile deve essere qualcosa che viene praticato concretamente, e questo è un caso di concreta pratica di sostenibilità.
Nicola Solcari, rimaniamo proprio su questo punto. Ci sono materiali alternativi e misure da prendere per limitare quindi la diffusione dei PFAS? Quali sono?
Sì, appunto, magari rilasciandomi la risposta precedente, posso citare anch'io che anche noi, diciamo, in Ticino, per esempio, stiamo facendo un po' lo stesso lavoro, diciamo, cerchiamo di monitorare gli scarichi, e poi l'idea è appunto di identificare eventuali diciamo sorgenti puntuali nelle quali magari poi agire. Volevo anche citare magari alcune iniziative anche che abbiamo promosso, per esempio sì, la sostituzione degli schiumogeni estinguenti utilizzati dai corpi pompieri in prodotti che oggi appunto sono esenti da PFAS in tutto il nostro cantone, oppure anche la sostituzione di impianti di spegnimento automatici con schiume appunto obsolete. Ecco, in generale, dicevo, qui è più per la sostituzione, quindi per la ricerca che può esserci come alternative. Ecco, qui è un compito che esula un po' dalle mie competenze, è più un compito della ricerca applicata. Per esempio so che la SUPSI, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, è molto attiva in questo settore, ma non è l'unica, ecco lì è poi un mondo, diciamo, parallelo che deve accompagnare poi le scelte di chi deve scegliere le leggi e di chi deve magari spingere sulla sensibilizzazione.
Non so se Daniele Barbone vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto.
Ma c'è un ulteriore argomento che vorrei segnalarvi, che è figlio dell'esperienza che abbiamo fatto in questi ultimi 2 anni di controlli. Ci sono tutta una serie di casistiche che venivano giustamente citate anche dal collega del Canton Ticino, che fanno riferimento alle sostituzioni. In alcuni casi abbiamo scoperto che ci sono aziende che hanno l'utilizzo di queste sostanze in modo, uso un termine inappropriato, quello che chiamiamo inconsapevole, cioè vuol dire che hanno nelle loro materie prime dei contaminanti di materie prime che sono sostanze perfluoralchiliche e quindi si ritrovano ad avere questa situazione nei loro scarichi, nei loro rifiuti, senza aver necessariamente comprato dei prodotti classificati come sostanze PFAS. Questo vuol dire che le aziende devono fare un passo in più rispetto a leggere esclusivamente le ricette, le schede tecniche dei loro prodotti, ma devono iniziare ad analizzarli, controllare tutta la filiera d'approvvigionamento in un'ottica proattiva, in modo da poterlo prevenire anche a loro tutela rispetto a questa tematica, perché non dimentichiamolo, oltre al tema scarichi, acque e annessi, poi c'è il tema anche dei prodotti finiti, che per alcuni mercati di riferimento nordamericano e asiatico hanno delle limitazioni molto ferree rispetto a queste sostanze, quindi è anche nell'interesse delle aziende agire ed è possibile in alcuni casi farlo e dove è possibile farlo è bene farlo.
Ecco, vorrei aggiungere un elemento al dibattito, sentendo poi l'opinione di entrambi i nostri ospiti, no? Per far comprendere anche a chi è all'ascolto quanto siano intrecciati diversi piani di queste questioni. Vi sono aspetti, come dire, anche a carattere infrastrutturale. Penso per esempio alle gomme stradali che rilasciano nell'ambiente particolato costituito da microplastiche, additivi chimici che possono contenere PFAS. Ecco, questo fenomeno causa poi l'inquinamento da gomma con le particelle che si depositano sul terreno e possono finire nelle colture e nel falde acquifere. Qui ci rendiamo conto di quanto la riflessione attorno ai PFAS, anche se lambisce, come dire, marginalmente la questione delle gomme, finisca poi per entrare nel dibattito complessivo su quelle che sono le politiche dei trasporti, le politiche infrastrutturali, le decisioni che un paese deve prendere. La Svizzera è particolarmente colpita da questo aspetto perché sta in mezzo all'Europa, attraverso la Svizzera passano i camion che dall'Italia vanno per esempio in Germania. Ecco, questo aspetto come entra nel dibattito anche questa mattina, se entra, Daniele Barbone?
2 riflessioni. La prima, avete colto assolutamente il centro della riflessione, cioè il tema delle sostanze perfluoralchiliche o dei nuovi inquinanti emergenti, forever chemical come vengono definiti, insieme al tema del cambiamento climatico è la più grande sfida alla quale siamo chiamati dal punto di vista ambientale in questa epoca contemporanea e conseguentemente dobbiamo affrontarla a 360 gradi con una visione culturale necessariamente, che riguarda a 360 gradi la politica, l'industria, le aziende e quant'altri soggetti. E poi c'è un ulteriore aspetto al quale bisogna fa riferimento, e cioè dobbiamo agire in modo coordinato tra di noi, dobbiamo agire in modo da garantire una visione che sia anche di prospettiva, perché quello che facciamo oggi per queste sostanze avrà impatto nelle future generazioni e quindi in qualche misura è veramente qualcosa sul quale siamo tutti chiamati a studiare, monitorare ed agire nel modo più coordinato possibile, avendo ben chiaro qual è la finalità, cioè garantire un ambiente salubre per le attuali e per le future generazioni.
Solca, questo è un aspetto che per la Svizzera è dirimente.
No, ma io concordo assolutamente con quanto è stato detto dal collega, appunto è una sfida che probabilmente si può definire epocale, appunto abbiamo parlato un po' della pervasività di questi composti, dell'utilizzo larghissimo che se ne è fatto in passato e se ne fa tuttora, cioè ci rendiamo conto praticamente oggi di un problema appunto enorme e che richiederà appunto questi sforzi comuni necessariamente, perché la sfida è molto molto importante. Ecco, ma penso che l'approccio, diciamo, sia appunto europeo sia svizzero è stato, diciamo, recepito e l'obiettivo è appunto cercare di definire proprio bene le cose per non partire anche col piede sbagliato, perché magari delle azioni appunto in un ambito rischiano poi di compromettere, magari se non si ha questa visione generale e complessiva, di compromettere i risultati in un altro ambito e peggiorare magari addirittura la situazione se non essere intervenuti appunto sebbene si sia intervenuti con le migliori intenzioni. Quindi ecco, è una fase sicuramente delicata, perché si definiscono un po', si prende conoscenza del problema, si definiscono appunto le regole, le strategie e la migliore misura per come affrontarlo, e poi appunto sarà comunque un lavoro molto molto lungo.
Ecco, al centro di questa contaminazione diffusa di cui stiamo parlando ci sono sicuramente gli interessi economici delle industrie delle multinazionali chimiche. Sappiamo di una causa per crimini ambientali intentata contro l'azienda DuPont degli Stati Uniti, sappiamo anche dell'inquinamento da PFAS che ha colpito molte aree dell'Occidente, ad esempio in Italia lo stabilimento della Solvay, e ci sono, secondo insomma una vostra conoscenza, altre aree gravemente compromesse a causa di questo inquinamento? Daniele Barbone.
Beh, le tematiche sono due. Uno, dove vengono prodotte queste sostanze ci sono contaminazioni molto acute, e citavate il caso DuPont che ha portato una sentenza miliardaria di risarcimento danni, e poi ci sono tutti quei contesti dove invece c'è un uso nei cicli produttivi e anche nelle nostre attività domestiche, perché non dimentichiamole, sono sostanze che sono presenti anche nella carta forno piuttosto che nella parte antiadderente delle pentole. In tutti questi contesti invece ci sono inquinamenti non acuti ma diffusi, che in qualche misura poi nel loro insieme vanno a determinare una degradazione della risorsa idrica e delle matrici ambientali. Quindi sono due livelli distinti, è qualcosa che certamente riguarda le grandi aziende produttrici, che lo citavate voi come caso, ma poi è una tematica che riguarda il mondo industriale e noi come consumatori in modo più diffuso. Anche noi come consumatori abbiamo un ruolo, perché quando ad esempio andiamo a comprare dei prodotti e andiamo a vedere di cosa sono fatti, anche andare a cercare quei prodotti che già iniziano ad esserci, che sono PFAS free, è una scelta che possiamo fare, che va nell'ottica di prevenire la loro presenza dentro le matrici di riferimento.
Nicola Solca?
Sì, concordo, è vero che appunto è ancora difficile magari anche garantire proprio l'assoluta assenza di PFAS. Per esempio i migliori laboratori magari oggi analizzano una cinquantina di sostanze, però appunto abbiamo anche il problema che magari questo quadro di quello che si può analizzare, si può capire, si può vedere evolve anche lui, quindi ecco, proprio la garanzia assoluta è difficile averla. Per esempio appunto però anche il fatto che il tema sia recepito, al di là dei consumatori appunto singoli che possono fare delle scelte virtuose, lo stesso lo si è cominciato a fare anche a livello di enti pubblici, per esempio negli appalti pubblici, nei concorsi, ecco, anche lì si sono inseriti da qualche anno magari delle richieste appunto di avere delle analisi appunto dei materiali, di quello che poi viene acquistato, perché appunto come esempio virtuoso ognuno appunto può cercare di fare la sua parte. Volevo solo appunto dire che questo cercare di fare la sua parte è chiaro che appunto può essere difficile in un contesto che evolve, anche un contesto appunto analitico, è un tema appunto veramente complesso.
Ecco, nell'introdurre i nostri ospiti abbiamo accennato, introducendo Solca, abbiamo accennato al ruolo della Fondazione Erika, che si occupa proprio di divulgazione scientifica, in particolare sui PFAS, con congressi internazionali, vedi quanto sta accadendo questa mattina a Lugano, podcast, studi e pubblicazioni, e la Fondazione Erika si occupa anche di promuovere le professioni scientifiche nei giovani, in particolare per le giovani donne. Le vorrei chiedere ad entrambi, magari proprio davvero in una battuta, ma chi partecipa ai vostri congressi? Barbone.
Beh, oggi a questo evento ci sono oltre 100 professionisti che vengono dalle regioni del nord Italia, dal Canton Ticino e dalle zone vicine, che hanno diversi livelli di competenza, che si mettono a confronto su questa tematica per cercare di comprenderla sempre meglio e trovare le soluzioni più efficaci dal punto di vista industriale, tecnologico e programmatorio. Quindi oggi è una grandissima occasione, devo veramente ringraziare la Fondazione, gli organizzatori e anche l'amministrazione di Lugano che ha aperto i lavori, perché c'è grande attenzione e oggi sta dimostrando che il tema funziona ed è bisogno di momenti come questo.
Solca?
Sì, concordo, ecco, oggi è una giornata tecnica, diciamo anche di ottimo livello, e anch'io vorrei ringraziare la Fondazione, perché è un congresso sicuramente in corso ma che si può già dire riuscito dal mio punto di vista. E poi chiaro, gli eventi possono essere indirizzati anche di altro tipo, indirizzati anche ad altri scopi e ad altre persone. Ecco, è chiaro, dipende un po' dal tipo di dagli scopi di queste riunioni o rispettivamente di queste conferenze. Ecco, può essere diverso di volta in volta. Comunque ecco, ogni tema, ogni diciamo evento che può portare del valore aggiunto partendo dalla sensibilizzazione, quindi dal grande pubblico, fino ai lavori più tecnici, è senz'altro utile.
Allora, intanto Nicola Solcà, la dobbiamo salutare perché sappiamo che lei deve intervenire tra pochissimi istanti, quindi la lasciamo al convegno. Grazie per essere stato con noi. Daniele Barbone, le chiediamo ancora un paio di minuti con noi, dopodiché saluteremo anche lei. Ma intanto Nicola Solcà, grazie mille per essere stato con noi. È ancora lì? Ha staccato, era proprio di corsa, era di corsa, evidentemente.
Sì. Daniele Barbone, sì, rimaniamo con lei. Possiamo dire alla fine, insomma, che questi inquinanti invisibili sono pericolosi quanto lo era stato a suo tempo l'amianto? O è esagerato?
Allora, è corretto fare una riflessione sulla pericolosità di queste sostanze, tenuto conto che parliamo di migliaia di sostanze diverse tra di loro. Per alcune di queste, e ne citavo quattro in particolare, c'è certezza sulla loro pericolosità nei confronti dell'uomo. Non può essere detto altrettanto di tutte le altre centinaia e migliaia di sostanze, in alcuni casi perché non lo sono pericolose, in altri casi perché non abbiamo dati sufficienti per poterlo dire. Anche per questo bisogna andare avanti nelle attività di prevenzione e agire già dove sappiamo che c'è pericolosità per intervenire il più a monte possibile e rimuoverle dai cicli produttivi e dai nostri usi quotidiani.
Allora, noi ci fermiamo qui questa mattina lasciando Daniele Barbone all'impegno di questo focus. Daniele Barbone, ricordo, coordinatore Commissione Acque Potabili Utilitalia e amministratore delegato di Acqua Novara VCO. Ricordiamo che Focus on PFAS, inquinanti eterni, un confronto tra Italia e Svizzera è in corso in queste ore all'HAC di Lugano, una giornata organizzata dalla Fondazione Erika, di cui abbiamo ricordato il mandato, che si occupa appunto di divulgazione scientifica, in particolare sui PFAS, con campagne di sensibilizzazione. È stato con noi anche Nicola Solcà, che in questo momento sta tenendo la sua relazione, rappresentante della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere. Allora, Daniele Barbone, grazie mille anche a lei, lasciamo agli impegni, buona giornata, a risentirci.
Grazie a voi, alle prossime occasioni ancora.
Grazie, arrivederci.